Va ora in onda un caffè a Radio X, uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Un Caffè a Radio X. Oggi per questa puntata, vi avviso, potrebbe venirvi fame, perché abbiamo ai microfoni con noi un gastronomo ed esperto di slow food Cagliari. Stiamo parlando di Raimondo Mandis. Buongiorno Raimondo.
Buongiorno Martina, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, nel Furion già mi stava raccontando qualche ricettina, perché noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, non ricordo che anno fosse precisamente, al mercato contadino proprio di slow food a Lazzaretto Sant'Elia. Durante quell'evento ricordo che appunto avevate organizzato con slow food degli stand molto carini, fatti proprio con i produttori locali, perché questo è un po' che fa slow food, no?
Sì, esatto. Slow food è, giusto per ricordarlo a tutti gli ascoltatori che stanno prendendo, diciamo, il loro caffè mattutino, un'associazione nata a Bra, in provincia di Cuneo, già nel 1986, nata come Arcigola, e quindi era un tavolo dove ci si riuniva per mangiare, bere, godere dei tanti piaceri. Quindi il concetto di base era proprio questo: il diritto al piacere, come lo chiama Carlo Petrini, e la convivialità. Intorno a questo tavolo, però, nel degustare prodotti che sono veramente pezzi della tradizione gastronomica italiana, in realtà è nato slow food come contrasto al fast food, quindi contro a una omologazione dei consumi, eccetera. Al Lazzaretto di Sant'Elia abbiamo, diciamo, messo un po' di produttori intorno a una manifestazione aperta al pubblico, naturalmente, per far capire che, continuando a coltivare, a produrre, seguendo le biodiversità, in realtà è un grande patrimonio.
Eh sì, mi ricordo in particolare dei produttori di formaggi vegani, lo zafferano, un sacco di varietà, perché noi in Sardegna in effetti abbiamo un patrimonio importante, no?
Sì, esatto. Il fatto che siamo un'isola forse ci ha permesso di mantenere ancora chiuso per tanti secoli uno scrigno preziosissimo di tante biodiversità che sono coltivate, prodotte tuttora con metodiche tradizionali. Questo oggi avrebbe un termine, come dire, forse anche abusato, che si chiama resilienza, perché in realtà resilienza significa essere reattivi e coordinarsi con l'ambiente che ci circonda, con le condizioni di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impatto. In due parole, produzioni ancora molto molto interessanti sotto il profilo nutrizionale, che consumano poca acqua, utilizzano le varietà tradizionali, dalle mandorle ai cereali alle razze animali, nelle ricette naturalmente, con tanto recupero anche di quello che non consumiamo.
Lo scarto, certo.
Esatto, sì, che il, diciamo,
può sempre essere riutilizzato. Tra l'altro, ecco, ti volevo chiedere, come credi che in un contesto di maggiore, sempre maggiore attenzione proprio all'evitare gli sprechi e anche un'alimentazione sana, quanto incidono, quanto sono importanti quelli che chiamiamo food blogger, influencer del cibo? Ormai tutti noi, tutte noi, tutti i nostri profili sono tempestati di ricette, consigli, come riciclare, boh, veramente la qualunque, ogni giorno ne scopro di nuove. Sono effettivamente le risorse importanti queste figure qua?
Sì, io le considero estremamente importanti per una ragione molto semplice. Siamo veramente invasi, più che da food blogger, da format televisivi che spingono verso l'eccellenza, un piccolo cubetto, un piccolo francobollo di una delizia che magari ha richiesto lunghissime preparazioni, impiattamenti spettacolari con architetture e design incredibili,
esatto,
trascurando un pezzo. Per quel mini francobollo che ci arriva sul piatto, coloratissimo, bellissimo, cosa lasciamo
nel bidone dell'umido?
Brava, bravissima, grazie Martina. Perché non lo sfruttiamo? possiamo mangiare le bucce di patata, per sforzare un concetto, sì, assolutamente, tant'è che magari ci siamo ormai abituati a vedercele portare anche nella forma delle patate fritte, che non siano quelle surgelate, troppo,
certo,
meccanizzate.
Certo, anzi, sono indice di freschezza ormai.
Assolutamente sì, sono infatti, quando uno va a ordinare dice: ah, ma quindi avete le patate vere.
Ma pensa che da
poco... A significare che le altre forse sono false.
Esatto, esatto. Pensa che da poco addirittura, frugando proprio sul mio profilo Instagram, mi è comparsa questo video di questa ragazza che produceva delle calze con delle fantasie colorate con la buccia della cipolla. Cioè, io non smetto di scoprire su Instagram, che vabbè è il mio canale, poi immagino che ci sia anche tanto, sia tanto utilizzato anche TikTok, veramente tutta una serie di tricks per sì, insomma, usare e sfruttare all'osso qualsiasi risorsa possa dare ogni elemento degli alimenti.
Questa è esattamente la parte creativa più bella, perché i tanti food blogger, le tante ricette sono un terreno di gioco, proprio questo campo da gioco dove ognuno si può sbizzarrire. Mangiamo almeno due volte al giorno, qualcuno anche tre, o anche se mangiassimo una sola volta al giorno, desideriamo assaggiare, assaporare qualcosa di buono. Quando siamo in viaggio desideriamo davvero conoscere i sapori di quel territorio, eccetera. Quindi tutta questa parte di informazione dà tanto spazio, magari in alcuni casi un po' abusato, perché sono troppe, troppo intense, troppo difficoltose. Se torno al concetto, per preparare una patata lessa devo ricorrere
tre tipi di cottura diverse,
esatto, cioè questo davvero diventa molto complicato. Soprattutto il concetto un po' più semplice è: l'alimentazione è un pezzo importante della nostra vita, è un pezzo del DNA di tutti gli italiani, anzi invito tutti a fare una prova con orologio alla mano intorno a un tavolo dove si mangia, cronometrare in quanto tempo si inizia a parlare di cibo. Datevi 5 minuti per i convenevoli, un po' di pettegolezzo.
Hai ragione. Senti, a proposito di parlare di cibo, mi è venuta davvero, davvero una grande fame. Io mi sa che fare una piccola pausa musicale con la scusa, vado un attimo al bar, mi mangio un croissant al burro e come sempre faccio scegliere i miei ospiti una canzone. Che cosa ci ascoltiamo?
Mambo Italiano, un pezzo diciamo storico che ha avuto tante cover, che però mi serve per raccontare proprio un concetto, un carattere della italianità riconosciuto da tutti, che invece ha delle versioni curiose. Questa che ascoltiamo magari è più accattivante, però in alcuni casi anche, perché no, un po' deprezzate, perché è un Italian sounding che in questo caso, parlando di cibo, veramente impoverisce questo concetto che c'è dietro al cibo.
Bene, ascoltiamocelo insieme. Io mi mangio un buon cornetto e torno subito da voi.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Crazy, do the mumble like a crazy with a hey mumbo, don't want a tarantella. Hey mumbo, no more mozzarella. Hey mumbo, mambo italiano. And it's a lotto with a fish a baccala. Say hey compa, I love how you dance a rumba, but take a summer advice by your side and learn how to mumbo. If you're gonna be a square, you ain't not gonna go nowhere. Hey mumbo, mambo italiano. Shake it like a Giovanni. Look, si dici, get a happy in the feet when you mambo Italiano.
Mmm. mamma mia, che buono questo cornetto che mi son gustata. L'ho buttato giù un po' di fretta, però mi ci voleva proprio, perché stamattina, oltre a bere il caffè, insomma, dovevo mettere qualcosa tra i denti, perché con me c'è Raimondo Mandis, gastronomo ed esperto di slow food qua a Cagliari, con il quale stiamo parlando di cibo, di alimentazione, e quindi niente, per ricollegarci anche a questa canzone, mi viene da chiederti: come mai l'hai scelta?
Facile, perché è un'icona dell'italianità, è un'icona dello stile di vita italiano, perché no, un pezzo del quale è la cucina, che è patrimonio mondiale immateriale dell'umanità, proprio perché rappresenta un tipo di dieta, quella mediterranea, che è estremamente interessante, intrigante ed estremamente moderna, ma al tempo stesso affonda proprio le sue radici nella tradizione. Quindi hai tanta pasta, hai tanti ortaggi, hai tanti legumi, hai del buon vino, dei buoni formaggi, dei bei dolci, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E soprattutto oggi, diciamo, casca davvero molto bene, perché sarò impegnato durante la giornata per un'iniziativa invece dell'assessorato regionale del turismo, dove sto lavorando in questo periodo, che si chiama Aromi d'Italia, e quindi una tournée che abbraccia con un po' di giornalisti, appunto food blogger, tutta Italia. L'ultima tappa è proprio in Sardegna, dove insieme a questi giornalisti scopriamo degli aromi che identificano la nostra regione.
Quindi... sì, ho visto, ho letto un po' il comunicato, ho visto che andrete a scoprire l'elicriso, il lentisco, il mirto, che sono proprio tipici delle nostre zone, e li scoprirete attraversando un po' quella che è la costa dei Fenici. Entriamo un po' nel dettaglio.
Questi sono i tre profumi che tutti noi sentiamo appena sbarcati all'aereo o dal traghetto.
È vero.
E sono un po' i profumi...
soprattutto la sera,
esatto,
ho imparato
esatto.
Che si sentono più la sera.
Assolutamente sì, perché hanno, diciamo, preso calore durante tutto il giorno, con un po' di brezza serale o al tramonto, quando magari siamo in giro, ci godiamo un aperitivo all'aria aperta, o a fine di una giornata, perché no, di vacanza o di lavoro, e riusciamo a dedicarci a noi stessi, quindi... vogliamo un po' approfondire e quant'altro. Perché questi aromi e come entrano nella gastronomia? Il mirto, diciamo, ha una sua declinazione.
Vabbè, abbastanza anche conosciuta, no?
Tutta conosciuta, però nei fatti è quello che accompagna il maialetto arrosto,
certo.
Lo involge con le sue foglie che con il calore cedono appunto un po' di olio essenziale, quindi questo profumo si spande.
Ma così è brutto se adesso stacchiamo e vado a mangiarmi un pezzo di maialetto.
No, però per essere anche rispettosi, naturalmente, invece di chi non preferisce la carne, anche le essenze vegetali e i cibi appunto dei vegetariani sono incredibilmente saporiti, con un po' di olio di lentisco, che è una storia incredibile, perché è l'olio dei poveri.
Sì, guarda, proprio questo fine settimana sono andata durante la manifestazione di Monumenti Aperti, ho scoperto la cava sotto Monte Urpino, e proprio lì ci raccontavano questa faccenda. Spiegami com'è che quest'olio era l'olio dei poveri.
Perché chi non aveva gli ulivi, che erano forse i possidenti, magari i più ricchi, andavano a raccoglierli, in realtà lasciavano, diciamo, ai propri braccianti, ai propri lavoranti, di ripulire il posto, quindi tanti arbusti, questi cespugli di lentisco, dove le bacche sono piccole piccole, quindi si faceva veramente una gran fatica. Il metodo di estrazione è curiosissimo, perché si mettevano le bacche dentro a un sacco di juta, che proprio si cuciva, e poi si danzava sopra questi sacchi di lentisco.
Ah, vabbè, immagino i bambini quanto si divertivano a produrre questo olio di lentischio, di lentisco, però si dice anche lentischio.
Lentischio, sì, esatto.
E ha anche delle proprietà curative, se non
sì,
sbaglio.
Esattamente, infatti per gran parte viene usata per usi cosmetici, perché è un disinfettante, un cicatrizzante, è un antibiotico, quindi serve proprio per curare anche delle ferite, e perché no, è anche molto interessante come ingrediente per la cosmesi. Nella parte invece gastronomica è un olio molto intenso, dal gusto davvero molto molto
forte.
Unico, molto forte, che è messo con poche gocce in mezzo ad altro olio, per esempio nella frittura, dà un sapore eccezionale.
Ah, Ah, ok, proprio mischiato, sì, all'olio di frittura. E l'elicriso, per ultimo?
L'elicriso invece è compagno di viaggio, appunto, delle serate, un fiore, un'infiorescenza, che nella parte dei suoi semi, per esempio, compare all'interno di un pistocco tipicamente ogliastrino che viene prodotto a Villanova Strisaili, e questo restituisce proprio un aroma che è quello della cottura nel forno a legna, che magari per tante ragioni oggi
non si riesce a fare, cioè.
No, per ragioni prevalentemente igieniche si usano forni elettrici a platea, certo, di mattone refrattario, per riguadagnare un po' di quella, no, macchia mediterranea che si era persa con gli arbusti.
Si usa l'elicriso.
Esattamente.
Bene, senti, ma a proposito di tutte queste erbe aromatiche che insomma sono tipiche del nostro territorio, mi viene da chiederti, ma la Sardegna può essere proprio attrattore turistico anche per ciò che riguarda il cibo? Immagino di sì. Come si può fare per rafforzare ulteriormente questo suo aspetto?
È una situazione quasi paradossale. Tutti i nostri ospiti, gli amici che vengono in Sardegna, vanno via, partono, che sono entusiasti di ciò che hanno degustato, assaggiato, però la Sardegna di suo non è una destinazione gastronomica. Solo per citarne una, Copenaghen è passata, è certamente una città vivacissima, ricca,
certo,
di divertimenti,
sì.
Oggi circa il 60% dei turisti che vanno a Copenaghen lo fanno per andare a mangiare bene, perché i ristoranti sono veramente eccellenti. Ecco, tutta la Sardegna lo è a sua volta, e se davvero tutti prendessimo più consapevolezza nell'utilizzo di tante biodiversità, quindi solo per mostrare un po' i muscoli e i tatuaggi, più di 100 varietà di legumi tutti autoctoni, 60 varietà di pomodori tutti autoctoni, patate, quello che volete, anche, perché no, delle razze bovine che quindi danno delle carni veramente molto molto gustose, che non sono le solite fiorentina,
certo,
piemontese,
eccetera, eccetera, eccetera.
E questo però noi stessi tanti degli operatori della ristorazione un po' lo sottovalutano, mentre è esattamente il desiderio di tutti. E la cosa più promettente è che le generazioni più giovani vanno alla ricerca di questi sapori.
È vero, sì.
Che insieme mantengono anche, diciamo, una grande digeribilità. Per esempio, i cereali che vengono coltivati in Sardegna, non so, un tipo di mais bianco che è tipico di Flumini Maggiore, ha la buccia molto molto sottile, molto tenue,
quindi si digerisce più
assolutamente
facilmente.
Assolutamente sì, perché quello che, diciamo, un po' ci gonfia lo stomaco
è la buccia,
esatto. Quindi tutto questo, il fatto che per esempio nei dolci, nella pasticceria tradizionale sarda, che non usava mai la crema pasticcera o la panna cotta, quella è arrivata con i Savoia, ma prima ancora abbiamo secoli, anzi millenni, di tradizioni di dolci fatti con gli ingredienti più semplici: mandorle, miele, scorze d'arancio, che danno
che
vita
meraviglia.
Al torrone, a saranzada,
se vogliamo
viaggiare in Barbagia, ai dolci per esempio di Quartu, o perché no anche di Cagliari, che sono proprio ricchissimi, sono quasi un'opera d'arte, tant'è che quasi non verrebbe voglia di mangiarli,
di tenerli lì oppure come decorazione.
Invece oggi si direbbe sono un superfood, perché le mandorle invece sono ricche di energia, e quindi sono suggerite da chiunque pratichi sport di lunga durata, per esempio i maratoneti, e insieme allo zucchero, insieme al miele, fanno una combinazione veramente straordinaria. Quindi perché no? Cioè, aiutano quasi anche a dimagrire, così come il buon pane artigianale.
Bene, ti ringrazio per avermi veramente fatto prendere 10 kg solo parlando di dolci, maialetti e buon cibo. È stata davvero una piacevolissima chiacchiera, che spero si concretizzerà presto, non so, in una cena, in qualcosa. Questo è un invito che ti faccio.
Impegno che sottoscrivo immediatamente.
Esatto. E niente, ti auguro una buona giornata, saluto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Ugualmente, anch'io do una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, e perché no, continuate a mangiare e a degustare cose sarde, che sono veramente saporite, buone e estremamente salutistiche.